Buongiorno, buongiorno, un saluto da 37.2, la trasmissione di Radio Popolare che si occupa dei temi della sanità, come sempre in onda il venerdì mattina. I nostri contatti ve li dico subito, 37.2@radiopopolare.it, poi abbiamo una pagina di Facebook che potete seguire, e in tutte le nostre pagine di Facebook, così come in quelle dell'Osservatorio Salute, in quelle di Vittorio Agnoletto, trovate le informazioni utilissime su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa e come contattare il difensore civico. Si fa online www.difensoreregionale.lombardia.it. In studio Elena Mordiglia e Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Buongiorno. Allora, prima di cominciare però due precisazioni. La prima sulla nostra mail. Allora, avete tempo fino a questa sera per scriverci. Poi, come sempre, questa è l'ultima puntata di stagione, quindi come facciamo sempre d'estate, non leggeremo le mail, le rileggeremo poi a settembre. Invece un'altra precisazione per quanto riguarda la nostra pagina Facebook: per tutto il mese di luglio continueremo invece su Facebook a pubblicare alcuni dei contenuti più interessanti che sono andati in onda in questa stagione di 37.2, quindi continuate a seguire la nostra pagina, perché appunto vi riproporremo su Facebook alcuni contenuti della trasmissione. Sempre prima invece del programma di oggi, programma ricchissimo dato che è l'ultima puntata, abbiamo alcune comunicazioni, Vittorio, che dobbiamo dare.
Sì, prima di tutto abbiamo da annunciare due cose positive. Una l'affronteremo dopo ed è la questione che non verrà chiuso il pronto soccorso di Menaggio. L'altra invece è una notizia che è passata inosservata ma è importante. Allora, i medici della UIL hanno fatto ricorso al TAR regionale della Lombardia contro una delibera che stabiliva la possibilità, anzi la necessità, di utilizzare l'overbooking per fissare le visite. Sapete cos'è l'overbooking? È quello che accade qualche volta in aereo, che vendono più biglietti dei posti pensando che qualcuno non si presenti. Allora la regione aveva dato indicazione di fissare più visite degli slot disponibili, dicendo poi c'è sempre qualcheduno che non si presenta. Il TAR ha detto no, questo non va bene, perché bisogna considerare la possibilità che tutti possano presentarsi, e in questo caso non solo si forma una lunga fila, ma il medico si sente pressato, rischia di fare la visita velocemente. Il TAR dice ci si troverebbe di fronte a una congestione delle visite con rischio di incidere sulla qualità del servizio reso e quindi a danno della qualità fornita ai cittadini. E quindi questa delibera, questo aspetto di questa delibera è stata cancellata. Direi che è una vittoria estremamente importante. E questa era la prima notizia positiva che volevamo darvi. La seconda ve la daremo in trasmissione, mentre invece vale la pena di ricordare che due giorni fa, il 26 di giugno, è stata la giornata internazionale delle Nazioni Unite contro l'abuso di droga e il traffico illecito. Ecco, io voglio leggervi solo un brevissimo pezzo del rapporto di valutazione sull'applicazione delle leggi sulle droghe in Italia, fatto da Forum Droghe, Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienza, CGL, Gruppo Abele e tante altre organizzazioni. Lo dico perché dobbiamo renderci conto di quali sono i risultati e il prodotto dell'attuale legislazione italiana. Ascoltate. La repressione del consumo si abbatte sui minori, in costante aumento quelli segnalati, che entrano così in un percorso sanzionatorio e stigmatizzante. La quasi totalità dei minori è segnalato per l'uso dei cannabinoidi, il 97% dei minori che è segnalato per uso dei cannabinoidi. Il 38% delle segnalazioni finisce con una sanzione amministrativa. Il 97% di queste sanzioni riguarda l'uso dei cannabinoidi. Dal 1990 ad oggi un milione di persone è stato segnalato per uso dei derivati della canapa. E in questo rapporto poi si racconta quante sono le decine di migliaia di persone che sono in carcere per uso personale, di sostanze. Ecco, io suggerisco a tutti di leggere questo rapporto perché è un argomento che oggi è finito lateralmente, ma che invece purtroppo ha la sua importanza soprattutto per le giovani generazioni. Tenete presente che i numeri di cui parlavo, soprattutto quelli iniziali, si riferiscono a minori di 18 anni.
Qual è il programma, Vittorio, della puntata di oggi di 37.2?
Ah, oggi è un programmone. Cominceremo a dire qualche cosa sulla campagna Lombardia Sicura, faremo il punto. Poi parleremo di sperimentazione farmaceutica sui vaccini, partendo da un caso molto grave. Andremo poi a parlare del sistema informatico SIS dei medici. Quindi ascolteremo un'intervista su un'indagine conoscitiva sulle case di comunità della Regione Lombardia, torneremo poi a parlare di CPR e se avremo ancora respiro arriveremo a parlare dell'ospedale di Menaggio.
Ma cominciamo con la Lombardia Sicura, perché sono state finalmente consegnate le firme.
Come abbiamo detto, venerdì scorso, subito dopo la trasmissione, abbiamo consegnato 90.000 firme alla Regione Lombardia. È notizia d'un'ora fa che queste firme sono state trasferite alla terza commissione regionale, che è quella che si occupa di sanità, che dovrà convocarci e discutere punto per punto le nostre richieste. Noi non ci illudiamo molto sulle risposte che arriveranno dalla regione, però questa campagna ci è servita per sensibilizzare, per realizzare un'ulteriore pressione anche mediatica per arrivare al referendum. Voi sapete che in autunno i giudici del Tribunale Civile di Milano dovranno decidere se si può o non può fare il referendum per abrogare alcuni degli articoli della legge sulla sanità che spingono fortemente nella direzione di una ulteriore privatizzazione. La campagna riprenderà in autunno. Cercheremo di organizzare anche eventi mediatici e per ora io voglio ringraziare tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che hanno sostenuto questa campagna e che hanno firmato la petizione. 90.000 firme non sono poche.
Il nostro primo ospite di oggi è un giornalista del Manifesto con cui parleremo delle sperimentazioni dei vaccini partendo da un caso. Benvenuto Andrea Capocci.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti.
Grazie di essere con noi. Allora, recentemente lei ha pubblicato un articolo sul Manifesto dove parla di un fatto grave avvenuto durante una sperimentazione. Cos'è accaduto?
Allora, quello che è successo è la morte di un paziente durante la sperimentazione di una terapia genica. Occorre dire che non è un evento così raro, le sperimentazioni dei farmaci anzi vengono fatte spesso proprio per accertarsi della loro sicurezza, ovviamente non sempre avvengono e non sempre tutte le reazioni avverse sono previste e prevedibili. Il caso di cui parliamo è una terapia genica contro la distrofia di Duchenne, che è una forma di distrofia muscolare di origine genetica, e la sperimentazione riguardava bambini molto piccoli e questi due aspetti hanno un po' alzato l'attenzione su questo caso, perché appunto la persona che è morta durante questa sperimentazione clinica è un bambino di cui in realtà non si sanno le generalità per ovvie ragioni di privacy, ma si sa che aveva pochi anni, perché erano farmaci destinati a bambini di 2 o 3 anni, e quindi quando succede che queste sperimentazioni qualcosa va storto ci vanno di mezzo bambini molto piccoli che hanno delle malattie molto gravi, quindi i dilemmi morali sono molto alti.
Ecco, questa vicenda però non inizia adesso, c'è un pregresso, giusto?
Sì, c'è un pregresso legato a tutte le terapie geniche. Le terapie geniche sono, cerco di essere il più chiaro possibile, delle terapie in cui si invia all'interno delle cellule il DNA corretto in modo tale che almeno una parte delle cellule non abbiano una mutazione genetica dannosa. Sono un tipo di terapie che si possono applicare soltanto a poche malattie, una di queste è la distrofia di Duchenne, in cui appunto la distrofia nasce da una mutazione sbagliata nei muscoli. Per portare il DNA corretto all'interno delle cellule si usano dei virus, perché i virus per loro natura entrano nelle cellule, lo fanno quando ci trasmettono le malattie, ma in generale hanno la capacità di entrare all'interno delle cellule, e spesso appunto questi virus possono a loro volta generare degli effetti collaterali. In realtà il caso in particolare è ancora sotto investigazione, perché è successo 2 mesi fa e la causa esatta dell'effetto collaterale non è stato ancora accertato, però è un fatto che con molte terapie geniche si sono verificato questo tipo di effetti collaterali. Quello che succede è che una delle possibilità è che il virus, entrando nelle cellule, generi effetti di tossicità a carico del fegato o del cuore, a volte anche del cervello, che possono dare vita a eventi come emorragie.
Ecco, se non sbaglio, nel 2021 i test erano già stati fermati, giusto? Questi test con questo farmaco.
Sì, in quel caso si trattava appunto di un arresto cardiaco che era stato rilevato in un volontario, in quel caso aveva un'età di 16 anni, c'erano stati altri problemi cardiaci a carico di altri bambini e per prudenza erano stati fermati i test. Si era capito che alcuni pazienti, per delle loro caratteristiche, potevano essere più suscettibili agli effetti collaterali, per cui i test erano ripartiti escludendo quelle categorie. Ecco. Ripeto, non sono eventi così anomali, sono eventi che succedono purtroppo abbastanza spesso e chiaramente più si cerca di affrontare malattie gravi e più il bilancio tra rischi e benefici cambia.
Ecco, si può fare un approfondimento un po' su questa questione delle sperimentazioni, di come vengono realizzate, del ruolo che svolge EMA, che è l'Agenzia Europea del Farmaco, sul controllare questo tipo di sperimentazioni?
Allora, in questo caso parliamo di sperimentazioni che avvengono negli Stati Uniti, quindi non è l'Agenzia Europea che le supervisiona, ma è la Food and Drug Administration statunitense. Di solito queste sperimentazioni avvengono in realtà con dei codici di controllo molto, molto rigidi. Viene nominato un advisory board, cioè un comitato di controllo in teoria indipendente che valuta caso per caso tutte le reazioni, e appunto succede abbastanza spesso che siano proprio questi comitati di controllo che chiedano la sospensione o l'annullamento del test. E chiaramente però stiamo parlando di terapie molto sperimentali, perché stiamo parlando di terapie geniche su cui ancora credo che i farmaci in commercio di questo tipo si contino ancora sulle dita di una mano, e diretti a malattie molto gravi. Per cui il bilancio dei rischi e benefici spesso cambia, perché abbiamo da una parte magari bambini condannati a delle malattie molto gravi, degenerative, che portano magari a eventi fatali nel giro di pochi anni, e dall'altro farmaci molto poco studiati, ma che se funzionano possono garantire un miglioramento a bambini che appunto altrimenti sarebbero condannati. E chiaramente questo fa, mettiamoci nei panni di un genitore che si trova di fronte all'alternativa se provare un farmaco poco studiato ma potenzialmente curativo di fronte a malattie così gravi, e capiamo che i dilemmi morali sono veramente molto impegnativi e possono portare magari a sottovalutare anche i rischi di alcune terapie.
Sì, questo infatti, come anche lei ha scritto, porta spesso anche dei dibattiti molto forti all'interno delle agenzie che si occupano dell'autorizzazione a queste sperimentazioni. Viene citato il caso del Elevidys, mi sembra che si pronunci così, no? Che è una,
sì.
Ecco, è una terapia
genica. È una delle poche terapie geniche già approvate. Anche questa è una terapia genica che funziona contro la distrofia, e questo farmaco, per dire, l'approvazione ha generato un grande dibattito, perché lo stesso comitato della Food and Drug Administration, che valuta se approvare i farmaci o no, lo ha approvato con 8 voti contro 6, insomma c'erano 6 commissari convinti che i rischi non valessero la pena dei benefici. una volta che entrano in commercio, poi questi farmaci hanno anche il difetto di avere dei costi esorbitanti. Queste terapie geniche costano per ciascun trattamento molto spesso più di 2 o 3 milioni di euro. E non sono cifre che sto tirando a caso, proprio l'Elvidys di cui parliamo viene commercializzato a un prezzo di 3,2 milioni di euro a trattamento. Sono prezzi che stanno mettendo un po' in difficoltà le agenzie, anche i sistemi sanitari di molti paesi, soprattutto in Europa, dove in generale i farmaci sono a carico del bilancio pubblico. Diventa molto difficile per il bilancio pubblico garantire queste cure così costose, ma ovviamente poi diventa molto difficile anche negarle, perché di fronte a una prospettiva di morte sicura, l'esistenza di un farmaco, per quanto molto costoso, crea chiaramente una pressione nell'opinione pubblica tale per cui è difficile negare questi farmaci. È successo però, per esempio, è successo per esempio che alcuni farmaci si siano rivelati talmente costosi per il mercato europeo che in Europa non vengono commercializzati, per cui sono farmaci che esistono e costano circa 2 o 3 milioni di euro per gli Stati Uniti, ma che in Europa non hanno trovato un mercato perché l'azienda non ha accettato di commercializzare a un prezzo più basso. Ci sono farmaci per la beta talassemia che appunto non hanno trovato un mercato in Europa proprio per queste difficoltà.
Ecco, quindi come appare chiaro, stiamo parlando di una questione estremamente problematica anche da un punto di vista etico. Siamo di fronte il più delle volte a delle malattie estremamente gravi che rischiano di portare al decesso, malattie anche rare, dove la ricerca ha dei costi alti, il farmaco ha dei costi alti, questo poi indipendentemente dai profitti che ci fanno sopra le aziende, e dove la sperimentazione diventa alcune volte molto molto delicata, perché il bilancio tra efficacia e rischi non è sempre così facile da interpretare all'inizio. Ecco, ci sembrava corretto nell'ultima puntata di questa stagione rappresentare anche questi aspetti problematici che rimangono aperti, che offrono discussione e sui quali non è facile dire una parola definitiva. Grazie moltissimo.
Grazie Andrea Capocci, giornalista del Manifesto.
Grazie a voi.
Cambiamo argomento, andiamo avanti, andiamo a parlare del sistema informativo sociosanitario regionale, che è quel sistema da cui dipendono tutte le prescrizioni smaterializzate di farmaci, gli accertamenti diagnostici, la compilazione dei certificati di malattia e la consultazione del fascicolo sanitario elettronico. Questo sistema da qualche tempo non funziona più e ne andiamo a parlare con Fabrizio Marrali, che è medico di famiglia Rogoredo. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
Grazie per essere qua con noi, come faccio con tutti i colleghi, ci diamo del tu. Allora, tu mi hai scritto qualche giorno fa, disperato, non riesco più a lavorare, anche i miei colleghi non riescono più a lavorare. Che cos'è accaduto?
È accaduto questo, che accade da anni e anche negli ultimi 6 mesi. Noi tra colleghi abbiamo una chat e in genere il lunedì mattina c'è il terrore, perché di solito il collega che comincia presto inizia a dire: oddio, oggi il SIS non funziona. E questa cosa è successa tante volte, cioè tipo 20-30 volte in 6 mesi, per cui tutto il sistema è bloccato, ovvero non possiamo mandare le ricette online, non possiamo fare certificati di malattia. La stessa cosa negli ospedali fanno una visita specialistica, per legge dovrebbero fare le prescrizioni, non possono fare le prescrizioni online e quindi vada dal suo dottore e se le faccia fare, perché il sistema non funziona. Quindi non possiamo inviarle noi, non può inviarle l'ospedale, ed è per noi è un sovraccarico enorme di lavoro, anche perché spesso l'ospedale non ha il ricettario rosso, quello che si usa, la classica ricetta rossa che si compila a mano, e quindi tutto il nostro lavoro diventa veramente faticoso.
Stiamo parlando di un problema regionale o nazionale?
È un problema regionale, perché noi, tutta Italia, usa un sistema che si chiama tessera sanitaria, che funziona molto meglio. Invece noi Lombardia abbiamo questo SIS, che è un'eredità da Lombardia Informatica. Questo SIS si è da Lombardia Informatica nel 2019 si è fuso con l'Agenzia degli Acquisti Regionali e quindi adesso dal 2019 è responsabile di tutto è questa area Agenzia Regionale Innovazione Acquisti. Però è un disastro perché negli ultimi sei mesi, quasi ogni lunedì, il sistema si blocca, ma anche per più giorni. A giugno si è bloccato 5 volte di seguito. Quindi siamo veramente disperati noi, disperati anche i colleghi ospedalieri, immagino.
Ma e quando si blocca che cosa accade? Cosa fate? Dovete interrompere le visite?
No, non, le visite in studio vengono sempre fatte se un paziente viene in studio. Dobbiamo interrompere l'invio dei farmaci online, l'invio delle richieste online, perché come tu sai, molti miei colleghi lavorano molto per email e quindi la mattina arrivano in studio, aprono il programma e vedono tutte le email di richiesta dei pazienti e cercano di esaudire tutte queste richieste, di esaurire più che esaudire, perché spesso possono essere anche richieste strane, e per cui di esaurire tutte queste richieste, quindi non, il sistema informatico non funziona e quindi non si può fare, quindi telefonate al paziente o mail, guardi deve venire qua a prendere la ricetta, cioè tutto un grande disagio.
È incredibile ascoltare queste cose dopo che viene celebrata tutti i giorni la Lombardia, certo, e Milano come la regione, la città più europea d'Italia, l'informatizzazione. Tra l'altro è uno dei capitoli su cui si ricevono anche dei fondi del PNRR a livello nazionale, certo, e poi ascoltiamo questi racconti. Ma quale potrebbe essere la soluzione?
Ma tu pensa che in Sicilia, il paziente va dal dottore, prescrive ad esempio un farmaco dematerializzato, non c'è carta, il paziente va con la tessera sanitaria in farmacia e gli danno il farmaco. Noi qua, l'eccellenza della sanità, l'eccellenza di tutto, abbiamo la carta, sempre.
Ecco, e cosa si potrebbe fare?
Si potrebbe fare di implementare questi servizi informatici e renderli come in Trentino, come in Sicilia, come in Piemonte, dove non c'è più la carta. Noi invece siamo ancora con la carta, e i sistemi non funzionano. E quindi ricetta bianca, ricetta rossa, certi farmaci vengono dematerializzati, certi altri no. Insomma, un gran pasticcio.
Ecco,
è una gran fatica per noi, è un gran disagio anche per i colleghi ospedalieri che adesso sono obbligati a dare la malattia dopo un ricovero con procedura elettronica, ma se non funziona il sistema come possono fare, poveri?
Ecco,
le prescrizioni su ricetta rossa spesso non hanno ricettario rosso, se non va la dematerializzata non possono fare niente e quindi vada dal suo medico a farsi fare la ricetta, un classico.
Questa è la situazione in Lombardia e credo che questo sia anche un ulteriore motivo che crea stress e burnout rispetto ai medici, ai miei colleghi, e porta poi alla fine anche una disaffezione per il lavoro. Ecco, purtroppo accade anche questo. Sì, certo, il messaggio che tu mi hai mandato l'altro giorno non aveva bisogno di commenti, ti ho detto subito.
Ma guarda, non so solo io, tra l'altro io ricevo, non lavoro con mail e cose così, i miei colleghi sono veramente disperati e ogni volta che il SIS è bloccato siamo tutti bloccati, diciamo.
Ecco, allora noi ringraziamo.
Vorremmo protestare, ma non so cosa dobbiamo fare di più, perché scriviamo mail, scriviamo all'assessore, scriviamo a tutti, cioè l'assessore si dovrebbe dimettere per questo, non perché chiude un ospedale, ma non so cosa.
Vabbè, farebbe bene dimettersi per tutte e due le cose, sia per questo che perché chiude un ospedale. Noi però abbiamo voluto fare questa informazione perché così anche i cittadini, quando fanno fatica a ricevere quello che aspettano da parte del loro medico curante, la ricetta che hanno chiesto eccetera, ecco, possono anche capire.
Può essere anche la variabile che il sistema è bloccato e quindi.
Certo. Grazie mille, grazie Fabrizio Marrali, medico di famiglia, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie.
Arrivederci.
Arrivederci.
E cambiamo un'altra volta argomento. Si è conclusa la seconda fase di un'indagine conoscitiva sulle case di comunità in Regione Lombardia, realizzata dal Dipartimento di Politiche per la Salute dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri RCCS di Milano. Noi ne parliamo con Angelo Barbato dell'Istituto. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Grazie moltissimo di essere qua con noi. Anche in questo caso sei un collega, quindi ci diamo del tu. Allora, Angelo, che cosa avete scoperto con questa indagine? So che il report lo lancerete tra qualche giorno, quindi non puoi dirci tutto, però ci puoi già anticipare qualche cosa. Come avete sviluppato l'indagine, quante ASST hanno risposto e via dicendo?
Ma benissimo, innanzitutto chiarisco una cosa, che per fare questa indagine noi abbiamo dovuto sobbarcarci il compito di fare una cosa banale e semplice, cioè di identificare dove sono e quante sono le case di comunità, perché noi abbiamo a disposizione un documento della Regione Lombardia di 2 anni fa che dice che sono previste 199 case di comunità in Lombardia, che si dice dove dovrebbero essere, però poi noi non sappiamo assolutamente quante di queste vengono aperte e dove vengono aperte. Quindi noi abbiamo cominciato con identificare, con un'indagine sul campo e verifiche in tutte le SST della Lombardia, quante sono le case di Lombardia che già esistono, perché non c'è un elenco della regione che ci dice sono queste. Noi ne abbiamo identificate 132, che sono divise nelle SST della Lombardia, e noi ci siamo prefissi il compito di verificare tutte queste case che sono aperte e quelle che si apriranno nel frattempo fino al 2026, per capire che caratteristiche hanno, che servizi forniscono e come sono organizzate. Ecco, le abbiamo usufruito della collaborazione delle aziende sociosanitarie territoriali, che sono gli enti gestori delle case di comunità. Purtroppo 4 di queste non ci hanno voluto consentire l'accesso ai dati e la visita delle case di comunità, purtroppo, e ci manca quindi dati su un territorio di circa 2 milioni di abitanti, che sono quelle delle 4 SST che non ci hanno voluto, però noi comunque abbiamo effettuato tramite una rete di collaboratori del nostro istituto e collaboratori volontari che si sono prestati a farlo e che noi ringraziamo, abbiamo provveduto a verificarle tutte, a raccogliere i dati, sia quelli derivanti dai siti delle SST, sia dati rilevati tramite alcune visite, tramite una scheda in una piattaforma informatica abbiamo rilevato una serie di variabili sul lavoro, su come funzionano e come sono fatte.
Ecco, vediamo alcuni dati. Vediamo alcuni dati più
benissimo,
generali.
Noi abbiamo dati completi su 99 case di comunità delle 132 che sono aperte. Preciso una cosa, noi abbiamo seguito le indicazioni del decreto ministeriale 77 e della delibera regionale che l'ha recepito, che dice quali sono le caratteristiche obbligatorie e facoltative che devono avere le case di comunità. Innanzitutto nessuna di queste 99 case di comunità è pienamente rispondente ai criteri sia del Ministero che della Regione, che dicono che cosa è obbligatorio che ci sia nelle case di comunità. Nessuna. Un certo numero si avvicina, molte ancora sono lontane da questo traguardo, diciamo così. Allora, i problemi più grossi quali sono? In generale l'accessibilità delle case di comunità non è quella che dovrebbe essere, cioè un'accessibilità completa 7 giorni su 7. In genere le case di comunità hanno, potremmo dire, un orario di ufficio, cioè sono aperte da lunedì a venerdì per orari variabili, quindi hanno una impostazione tradizionale, non sono le strutture di prossimità di facile accesso. I due punti fondamentali delle case di comunità, intese non come servizi ambulatoriali ma come servizi di prima linea, di prossimità per le cure primarie, è che i medici di medicina generale, che dovrebbero essere, diciamo, il centro della erogazione di tutte le attività delle case di comunità, purtroppo sono presenti in misura estremamente limitata. Diciamo che su 99 case di comunità meno di 40 hanno almeno un medico di medicina generale, e quelle che ne hanno numeri relativamente sufficienti per formare un gruppo sono poco più del 10%. Quindi i medici di medicina generale sono una presenza sporadica, sono spesso assenti, e anche quando ci sono molto pochi, e funzionano secondo le caratteristiche di funzionamento che hanno gli studi di medicina generale che ci sono sempre stati, cioè si sono dislocati nelle case di comunità, ma sono lungi dal costituire, diciamo, l'asse portante di una equipe di lavoro. Il secondo aspetto che non è presente e dovrebbe esserci, obbligatorio, ripeto, secondo il decreto ministeriale 77, è il coinvolgimento dei comuni, e dei comuni sia nella progettazione e nella diciamo, gestione degli interventi, sia presenti con i loro servizi sociali, per un'integrazione tra i servizi sociali e quelli sanitari. Ma questo si verifica in pochissimi casi. Diciamo una casa di comunità su cinque circa ha la presenza all'interno della casa di comunità di una parte, diciamo così, dei servizi sociali comunali del territorio che è servito dalla casa di comunità, e questa è una carenza rilevante, soprattutto una carenza che si verifica nelle grandi città come Milano e Brescia, per esempio, che dovrebbero essere quelle in cui è più facile questa dislocazione. Ecco, direi che comunque le case di comunità sono state realizzate prevalentemente utilizzando strutture esistenti, soprattutto poliambulatori, quasi tutte sono collocate in sedi che ospitavano i poliambulatori e in cui tuttora si svolge l'attività poliambulatoriale, che però non beneficia molto dello svolgersi nelle case di comunità, perché le modalità di accesso ai poliambulatori sono sempre le stesse, più o meno, con lodevoli eccezioni naturalmente, però sono sempre quelle attraverso il CUP, attraverso il CUP aziendale, attraverso il CUP regionale, attraverso un invio con impegnativa dei medici di medicina generale, e quindi non è che l'attività specialistica dei poliambulatori sia integrata nel contesto delle case di comunità. Quindi questo è un altro limite. Diciamo che queste case di comunità nascono attraverso una riorganizzazione, una dislocazione strutturale di servizi che già c'erano e che non sono molto modificate dall'essere nelle case di comunità. Ci sono delle cose nuove che possono essere valorizzate e che dovrebbero essere valorizzate in un prossimo futuro, e noi non le trascuriamo queste cose nuove, ovviamente, anche se riscontriamo comunque che sono cose nuove che nascono in parte spontaneamente, e comunque sembra che non ci sia una programmazione che le valorizzi completamente.
Facciamo qualche esempio di queste cose nuove.
Faccio
positive,
un esempio,
perché sennò ci deprimiamo troppo oggi.
No, non voglio, io non mi deprimo, ma non voglio che si deprimano neanche gli ascoltatori e le ascoltatrici. Allora, la cosa nuova di cui voglio parlare è la presenza degli infermieri di comunità. Gli infermieri di comunità sono figure nuove che rappresentano un modo sicuramente interessante di organizzare l'attività infermieristica, che non è quella tradizionalmente inserita nelle gerarchie ospedaliere fondata su una serie di prestazioni ben definite. Gli infermieri di comunità sono quelli che dovrebbero essere il punto di riferimento principale per il cittadino che accede alle case di comunità, e che sono quelli che informano, che si occupano anche di valutare i bisogni e si occupano anche di dare risposte a problemi sanitari immediati, eccetera. Questi infermieri di comunità sono figure di nuova istituzione, e questi infermieri di comunità sono più presenti, molto più presenti dei medici nelle case di comunità, perché in media noi ne abbiamo una decina di infermieri di comunità per ciascuna casa di comunità. Ma a parte questo fatto numerico, sono operatori spesso giovani, operatori che sono anche direi entusiasti di svolgere un nuovo ruolo, e sono il vero collegamento con la comunità, perché gestiscono il punto di accesso, forniscono informazioni di educazione sanitaria, insomma cercano di fare una cosa innovativa, e sono operatori che sentono molto vivacemente la possibilità di ricoprire un nuovo ruolo, di uscire dalla, dal, maglie strette delle gerarchie che affliggono spesso i servizi sanitari e quindi sono un punto di forza. Ovviamente il problema che noi ci poniamo è quanto tempo possono durare queste nuove energie se non sono incanalate e gestite nell'ambito di una programmazione che dia a loro un respiro diverso. Una cosa che ci preoccupa, per esempio, è che la Regione Lombardia sta mettendo a punto degli indicatori per le case di comunità, indicatori per i servizi erogati,
sì.
E ha messo a punto degli indicatori per le attività infermieristiche. Però noi abbiamo l'impressione che questi indicatori per le attività infermieristiche non colgono questa nuova funzione degli infermieri, sono indicatori delle prestazioni infermieristiche assistenziali, le medicazioni, gli interventi.
Certo, io ti fermo qui perché essendo l'ultima puntata abbiamo tempi ristretti su tutto, però
mi pare che ci siamo capiti.
Questo aspetto è fondamentale quello che dici, perché si continua ad avere una visione che spezza una funzione dall'altra e analizza la singola mansione. Se c'è un salto in avanti, se c'è un salto in avanti che avrebbero dovuto fare le case di comunità è proprio avere una visione, offrire una visione complessiva, un'ipotesi, una possibilità di accompagnamento complessivo in una forte integrazione tra sociale e sanitario, tra le risorse della SST, della ATS, dei comuni, in un lavoro multidisciplinare che pare per ora non esserci. Ma noi
al momento non c'è. Noi ci auguriamo che le cose possano cambiare anche per una pressione dal basso.
E noi ci lasciamo con questo augurio.
Grazie Angelo
grazie
Barbato.
A voi,
grazie,
buon lavoro.
Grazie altrettanto. Grazie Angelo Barbato dell'Istituto Mario Negri. Torniamo a parlare di CPR, andiamo a parlare in particolare di un appello, una petizione che è stata lanciata dalla rete Mai più Lager no ai CPR. Noi abbiamo raggiunto anche questa volta il medico Nicola Cocco che fa parte della rete Mai più Lager no ai CPR, cominciamo proprio da lì con lui.
Buongiorno a tutte e a tutti, stiamo parlando della situazione all'interno dei centri di permanenza per il rimpatrio dove le persone migranti si trovano in una condizione di detenzione amministrativa. Ricordiamo che si tratta appunto di una privazione della libertà non legata a un reato ma a un illecito amministrativo. Questi luoghi sono ormai documentati con numerose evidenze di report, di inchieste, di inchieste anche della magistratura, come luoghi di grande degrado igienico-sanitario, di sofferenza della salute sia fisica che mentale e di abbandono. Il motivo è che queste persone sostanzialmente non riescono né a comprendere la motivazione della privazione della libertà e si trovano in contesti che non rispettano il diritto alla salute così come dettato dall'articolo 32 della Costituzione.
E Nicola Cocco, come rete Mai più Lager no ai CPR, voi avete lanciato un appello per tutti gli operatori della salute per una presa di posizione su patogenicità dei CPR e ruolo dei professionisti sanitari. Di cosa si tratta?
Si tratta di un tentativo di chiedere al personale sanitario di questo paese di prendere una posizione su questa situazione. A inizio anno abbiamo fatto partire una campagna con cui chiediamo ai medici certificatori cui viene chiesta la valutazione di idoneità alla vita all'interno di questi luoghi dare la non idoneità a tutti, proprio per evitare di mettere a rischio di salute e anche della vita delle persone all'interno dei CPR. Ci siamo poi resi conto che c'era un desiderio di presa di posizione da parte di tutto il personale sanitario e quindi ci stiamo rivolgendo a medici, infermieri, assistenti, psicologi di firmare questo appello che sostanzialmente dice due cose. Chiede che i CPR vengano chiusi in quanto luoghi patogeni che rappresentano una vera e propria emergenza sanitaria per il Paese. Chiede anche che ci sia una discussione sulla detenzione amministrativa per le persone migranti considerate irregolari e poi chiede che i professionisti della salute si rifiutino di lavorare e di collaborare con questi centri in quanto fonti di sofferenza e di violazioni dei diritti e della dignità delle persone.
Dove si trova questo appello? Come si fa a firmarlo?
L'appello si trova su Change, è partito dalla rete Mai Più Lager, Noi CPR, e può essere firmato da tutti, da tutti i professionisti della salute.
Grazie mille, grazie a Nicola Cocco, medico, e fai parte della rete Mai Più Lager, Noi CPR. Grazie ancora.
Grazie a voi.
Questa iniziativa annunciata è importantissima perché riporta i medici, gli operatori sanitari al giuramento di Ippocrate. Curare per guarire quando è possibile, curare e prendersi cura quando non si può guarire, essere di fianco a chi soffre, ma mai e poi mai diventare noi stessi strumento di ulteriore sofferenza. Ecco perché ho firmato l'appello che hanno lanciato.
Infine, in chiusura, andiamo a Menaggio per un aggiornamento. Noi abbiamo raggiunto la responsabile del Comitato per la Difesa dell'Ospedale di Menaggio, Giovanna Greco.
Sta succedendo non da oggi, dal 2019, che il nostro ospedale pian piano sta perdendo pezzi. Le scuse per le chiusure sono state diverse nel periodo, a volte perché bisognava ristrutturare un reparto, come nel caso della rianimazione, che è stata chiusa con la scusa dei 2 mesi e adesso sono 2 anni che è chiusa e non si riapre, con la scusa che non ci sono medici, quindi lo smantellamento dell'ospedale risale al 2019, dal 2019 in poi.
Adesso, negli ultimi giorni, che cosa sta succedendo?
Negli ultimi giorni c'è stata una dichiarazione, dopo le elezioni europee e anche, per esempio, del comune di Menaggio, amministrative, c'è stata una dichiarazione dell'assessore al welfare Bertolaso, che ha detto che l'ospedale di Menaggio sarebbe stato privato del pronto soccorso e quindi sarebbe diventata una struttura, perché in questo caso non si poteva più chiamare ospedale, una struttura per cronici. Questo è quello che ha dato l'avvio a proteste e a prese di posizioni un po' arrabbiate, diciamo.
E poi Bertolaso però ha fatto un passo indietro dopo queste proteste.
Bertolaso, di fronte alla presa di posizione di alcuni consiglieri regionali, ha manifestato il suo intento che poteva anche dare delle dimissioni, poteva anche dimettersi. È stato riconfermato da Fontana. Fontana ha detto che praticamente Bertolaso era stato capito male e non c'era in atto nessuna chiusura dell'ospedale. Anche il direttore generale della SST Lariana ha dichiarato che praticamente il pronto soccorso rimaneva un pronto soccorso per codici bianchi e codici verdi, rimaneva un pronto soccorso per cronici. Penso che non ci sia caso di sottolineare che è una contraddizione in termini, perché non può esistere un pronto soccorso per cronici e non può esistere un pronto soccorso solo per codici bianchi e codici verdi, così come non è un vero pronto soccorso, deve essere potenziato, cioè deve riprendere l'attività chirurgica e deve esserci una sala chirurgica presidiata, la rianimazione, senza le quali il pronto soccorso non ha le sue specifiche funzioni.
E allora ricordiamo l'evento che hanno organizzato per oggi, 28 giugno alle ore 21, all'Aula Magna della Scuola Media Rezia, in via Camozzi 23 a Menaggio. Naturalmente ci si incontra proprio un incontro pubblico per parlare dell'ospedale di Menaggio.
Quanto abbiamo ascoltato è un'esperienza estremamente importante, perché dimostra che quando la popolazione si muove fa pressione sugli amministratori locali, e questi amministratori locali, anche se appartengano allo stesso schieramento che governa la regione, vanno in crisi perché devono dare delle risposte ai loro cittadini, e allora muovono i loro referenti in regione, e salendo di gradino in gradino si arriva all'assessore che è stato messo in discussione e ha dovuto fare marcia indietro. Credo che sia proprio un esempio di come la mobilitazione può ottenere dei risultati.
Ultimi minuti di trasmissione, Vittorio, abbiamo ancora alcune segnalazioni che vogliamo fare prima di chiudere.
No, abbiamo sostanzialmente un messaggio che ci è arrivato dagli ascoltatori che ci parlano di una cosa molto particolare, la scabbia. È una famiglia che racconta la situazione che si è trovata a fronteggiare, ma l'aspetto che ci interessa di più è che dicono che i farmaci li hanno dovuti acquistare loro, li hanno dovuti pagare. sono andato a verificare velocemente ed effettivamente è proprio così. Ecco, è un altro aspetto piccolo ma importante di dove l'assistenza sanitaria viene a mancare. Se la scabbia poi riguarda tutto un nucleo familiare, beh, i costi cominciano a salire.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata di 37.2 e anche quindi, caro Vittorio Agnoletto, alla fine di questa stagione di 37.2 che torna a settembre, possiamo già dirlo.
Torna a settembre, stesso giorno, stessi orari, però non vi abbandoniamo completamente perché sulla pagina Facebook continueremo a pubblicare sia notizie nuove e anche il meglio della stagione. Vi ringraziamo perché ci avete seguito fino a qua.
Ancora fino ad oggi potete scriverci a 372@radiopopolare.it, poi ci risentiamo a settembre. Un saluto e buone vacanze da Elena Mordiglia
e da Vittorio Agnoletto.
A presto.
Riposatevi.